Buongiorno e benvenuti a tutti quanti. Allora, oggi continuiamo il nostro percorso nella lettera agli Ebrei al capitolo 11, quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie lì. Però prima di entrare nel brano voglio parlarvi di quello che storicamente viene chiamato il trionfo romano. Il trionfo romano. Questo era il più alto onore che poteva essere dato a un generale romano. Per poter ricevere il tributo di un trionfo nell'antica Roma, un generale doveva aver condotto un esercito in guerra, doveva averla ovviamente vinta e conclusa, e la regione che aveva conquistato doveva essere pacificata e le truppe vittoriose dovevano essere tutte quante riportate a casa. E dovevano almeno essere caduti almeno 5.000 nemici in uno scontro e doveva essere stato conquistato del territorio appunto da annettere ai domini romani e la vittoria doveva essere ottenuta contro un nemico straniero e non tramite una guerra civile. Quindi nel trionfo vero e proprio il corteo del generale vittorioso marciava per le strade di Roma e il senato, i notabili della città e tutto il popolo gridavano al suo passaggio appunto trionfo, trionfo, trionfo. Quindi oggi che ci avvicineremo proprio all'undicesimo capitolo della lettera agli Ebrei assisteremo al trionfo della fede, il trionfo della fede e vedremo proprio una solenne parata in cui nei versetti 29 a 40 l'autore di Ebrei porterà alla nostra attenzione diversi personaggi attraverso la cui vita sono certo che potremo sentire proprio lo Spirito Santo dirci proprio queste parole, trionfo, trionfo, trionfo. Quindi vogliamo sempre ripartire ricordando il contesto in cui fu scritta questa lettera. Abbiamo detto più volte che i destinatari originari di questa lettera erano dei giudei che erano vissuti per anni appunto nella religione ebraica, una religione che era basata sulle opere e sui riti e che si erano avvicinati, chi più e chi meno possiamo dire, a Cristo e quindi al cristianesimo. Però questi giudei avevano bisogno di capire cosa fosse la fede e quanto necessaria fosse per poter avere un rapporto con Dio tramite Cristo e per alcuni addirittura anche per entrare nel nuovo patto. E quindi in Ebrei 10:38 l'autore gli fa notare che proprio nelle scritture ebraiche, nell'Antico Testamento, c'era scritto questa frase molto importante, cioè che il giusto per fede vivrà. Questa era una verità espressa nell'Antico Testamento, ma neanche questo era sufficiente per convincerli appunto della necessità della fede. E così l'autore, abbiamo visto, per dimostrare che la fede non è un'invenzione del cristianesimo, ma è sempre stata il mezzo con cui le persone si sono potute accostare a Dio, quindi decide di mostrargliela, di spiegargliela, di illustrarla tramite la vita dei loro padri. Gli antichi padri ebrei. E così abbiamo visto con Abele la fede che ottiene la salvezza. Con Enoch abbiamo visto la fede che vive in comunione con Dio. Con Noè la fede che ubbidisce a Dio. Con Abramo come vivere per fede. E mentre con gli altri patriarchi abbiamo visto come affrontare la morte nella fede. E domenica scorsa abbiamo visto Mosè e le decisioni che la fede prende in momenti di crisi. E così arriviamo ai versetti 29 a 40 e concluderemo così il capitolo dove lo Spirito Santo ci mostrerà il trionfo della fede. Il trionfo della fede. E come vedremo, tutti quelli che verranno nominati furono chiamati ad esprimere la loro fede proprio in un contesto di estrema difficoltà. Estrema difficoltà. E così lo Spirito Santo applicherà a questi giudei che stavano leggendo questa lettera, perché anche loro stavano vivendo un momento di grande difficoltà. Infatti lui li sta chiamando a una rottura totale con le norme e i riti del giudaismo, e questa rottura significava proprio rompere con tutte le tradizioni non solo religiose ma anche sociali che appartenevano alla comunità. Quindi avrebbero perso le amicizie, avrebbero perso la famiglia, avrebbero perso una posizione all'interno della società e all'interno della comunità. E così, per esortarli alla perseveranza, lo Spirito Santo presenta loro proprio la fede trionfante, la fede che trionfa su tutto. Quindi, come vedremo, la fede qui che è descritta trionferà su tutto e trionferà su tutti. Trionferà sulle circostanze avverse, sulla morte, sulla preoccupazione, sui nemici, sul peccato, sulla tentazione e sulla sofferenza. E quindi su tutto quello che si oppone a Dio e al suo popolo. Così oggi vogliamo vedere quattro caratteristiche di una fede trionfante. Quattro caratteristiche di una fede trionfante, e li cominciamo a vedere dai versetti 29 a 31 e vediamo che la fede trionfante supera ciò che è insuperabile. Supera ciò che è insuperabile. E l'autore scrive così: per fede attraversarono il Mar Rosso, e si sta riferendo agli israeliti, su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti. Per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. E così il primo evento che l'autore porta proprio alla nostra attenzione è l'attraversamento del Mar Rosso, e per mezzo di questo evento ci mostra che la fede supera ciò che è insuperabile, perché crede in un Dio che è capace di piegare le forze della natura. L'autore usa il verbo plurale per fede attraversarono, perché non sta più pensando a Mosè, come abbiamo visto nella sezione precedente, ma sta vedendo la fede di Mosè, ma anche quella di tutto il popolo ebraico. Quindi questo evento era narrato in Esodo 14, e seguitemi per favore. Ricordiamo che il faraone, dopo la morte dei primogeniti d'Egitto, decide di cacciare il popolo di Israele, e così il popolo si sta incamminando verso la terra promessa. E ad un certo punto il faraone però si pente di averli mandati via, e così organizza una spedizione militare proprio per intercettarli nel deserto. E così il popolo in quel momento era accampato davanti al Mar Rosso quando viene raggiunto proprio dall'esercito del faraone. Immaginatevi proprio la scena, perché Israele in quel momento non era per nulla preparato per affrontare uno scontro militare. Si trovavano proprio in una situazione disperata, possiamo dire. Il mare era davanti a loro, un mare che non potevano attraversare logicamente, ma dietro di loro avevano un esercito che era molto arrabbiato con loro. E così a quel punto la gente, avendo sbarrata ogni via di fuga, si sentì veramente in trappola. E il popolo quindi sappiamo che cominciò a lamentarsi con Mosè. Ma al versetto 13 di questo capitolo c'è una svolta. Mosè rivolge al popolo proprio un comando. E lui dice questo, ascoltate: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Quindi, cosa rese Mosè così deciso proprio in quella situazione? Disperata, possiamo dire. La consapevolezza di chi è Dio. La consapevolezza di chi è Dio. Infatti Dio gli disse che il mare, proprio quell'ostacolo insuperabile che impediva proprio la loro fuga, si sarebbe diviso in modo miracoloso quando lui avrebbe steso le braccia su di esso. E così, ascoltate bene, l'autore ci dice che Israele passò indenne il Mar Rosso solamente per fede. Solamente per fede. Mosè e il popolo credettero a Dio credettero che Dio poteva fare qualche cosa che era incredibile anche per la loro mente. Quindi la fede prende Dio in parola, lo stiamo vedendo in tutto il capitolo. La fede prende Dio in parola e in questo modo si dimostra trionfante. La fede trionfa quando noi prendiamo Dio in parola. E gli egiziani, ci dice il nostro testo, che tentarono di fare la stessa cosa, furono inghiottiti. Vedete la differenza? Loro furono inghiottiti perché non avevano fede. Non avevano fede. Gli egiziani in cosa credevano? In loro stessi, nella forza del loro esercito, dei loro carri, delle loro armi. E quindi non temevano Dio e per questo Dio li annegò spezzando il loro orgoglio. Quindi la fede guarda a Dio e alla sua parola, mentre l'incredulità cosa fa? Confida nelle proprie forze. Così andiamo avanti. La fede non crede solo che Dio è in grado di piegare la potenza della natura, ma è anche in grado, come vediamo al versetto 30, capace di spezzare Dio la potenza dell'uomo. Crede, la fede crede che Dio è capace di spezzare la potenza dell'uomo. Al versetto 30 leggiamo: per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Quindi ora l'attenzione, vedete, si concentra sul momento in cui il popolo di Israele si appresta a conquistare la terra promessa. E qui non siamo più al libro di Esodo, ma siamo entrati nel libro di Giosuè. E una cosa interessante da notare è che tra il versetto 29 e il versetto 30 sono passati 40 anni, i famosi 40 anni del deserto, e ci dobbiamo chiedere perché l'autore non prende in considerazione nessun evento dentro questo arco di tempo. Perché? Perché ha già dimostrato che quegli anni furono contraddistinti da cosa? Dall'incredulità del popolo. Incredulità del popolo, per questo loro non sono potuti entrare nella terra promessa. L'abbiamo visto proprio ai capitoli 3 e 4, proprio della lettera agli ebrei. Il popolo si ribellò e lui li giudicò l'intera generazione condannandola a non entrare nella terra promessa. Così tutti questi ebrei increduli, davanti alla parola di Dio, tutti morirono nel deserto, tranne due. Vi ricordate? Giosuè e Caleb. E così la generazione seguente fu invece pronta a credere in Dio e entrare nella terra promessa. E così ci troviamo a Gerico. Gerico era una fortezza di frontiera, possiamo dire, una città che fu eretta dai cananei per proteggere la loro terra da possibili invasori. E così la città era proprio attrezzata proprio per resistere a un attacco, un'invasione, ed era famosa proprio per le sue mura. La grandezza e la resistenza delle mura esterne che erano così massicce e così spesse che potevano camminare uno a fianco all'altro ben due carri. Quindi stiamo parlando di mura molto molto solide. Quindi pensate bene, la conquista della terra promessa doveva passare necessariamente da Gerico. Questa città con le sue alte e potenti mura fu proprio il primo ostacolo che il popolo di Dio dovette affrontare per la conquista della terra promessa. E il popolo era pronto per la battaglia. Il popolo era pronto per la battaglia, ma Dio interviene e in Giosuè 6:3-5 spiega il suo piano di battaglia. Il suo piano di battaglia. E loro dovevano girare attorno a questa città per 7 giorni e il 7° giorno avrebbero suonato le trombe e le mura sarebbero crollate. Insomma, un bel piano di battaglia questo qui, difficile da credere. Quanto dovrebbe essere stato difficile per Giosuè e per il popolo accettare questo tipo di piano? Insomma, non credo che si insegni nelle scuole militari. Certo, era proprio un piano singolare, ma la fede, badate bene, davanti agli ostacoli non si affida ai propri piani, o ai propri stratagemmi, ma si affida a Dio e obbedisce alla sua parola. Dio non aveva intenzione di abbattere solamente l'orgoglio degli abitanti di Gerico, che erano rappresentati da queste alte mura, dove loro confidavano proprio nella loro protezione, ma aveva intenzione di abbattere anche l'orgoglio del proprio popolo, del suo popolo, perché loro per primi dovevano capire che la vittoria appartiene a Dio. La vittoria appartiene a Dio e non a loro. E così andiamo adesso al versetto 31 e vediamo ancora un aspetto. Per fede Rab la prostituta non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Ancora, la fede di Rab trionfò perché credette in un Dio capace di salvarla dalla potenza del peccato. La potenza della natura, la potenza dell'uomo, possiamo dire, e adesso vediamo la potenza del peccato. Dio è capace anche di fare questo. E quindi voglio farvi notare che questo versetto, è il versetto 31 di Ebrei, è stato costruito per scioccare proprio le persone che leggono questa lettera. Infatti l'autore ci tiene particolarmente a sottolineare cosa? Chi fosse Rab? Chi fosse Rab? Rab non solo era una pagana, non solo era una cananea, cioè una nemica giurata del popolo di Israele, ma soprattutto, dice l'autore, era cosa? Una prostituta. Quindi per gli ebrei che leggono questa lettera, era considerata proprio il peggio del peggio. Cioè una persona che era destinata a essere esclusa proprio dalla salvezza. Perché? Perché i giudei credevano che la salvezza fosse solo per coloro che facevano le cose giuste, le opere giuste. Ma qui c'è lo shock. Qui c'è lo shock. Rab fu salvata non per le opere che lei aveva compiute. Non ci sono opere da fare, ma venne salvata solamente come? Per fede. Per fede. Questo mostra che la grazia e la misericordia di Dio non sono limitate solo al popolo etnico degli ebrei. Ma qui già vediamo che non sono limitate solamente anche alle brave persone, ma raggiungono tutti coloro che lo desiderano. Rab era sì una pagana, era una cananea e nemica di Israele, era una prostituta, ma dimostrò di desiderare Dio e di avere fede. Quindi si dissociò dal suo popolo quando accolse con benevolenza le spie, come ci dice il nostro passo. Quindi lei credette alla verità, credette di poter anche lei godere i benefici del patto di Dio con Abramo. E guardate, lei era così abituata al pregiudizio della gente, eppure in quella situazione credette che Dio non avrebbe avuto pregiudizi contro di lei, che non avrebbe guardato al fatto che fosse una pagana, che fosse una cananea, che fosse una prostituta. Ma così lei credette in Dio e nella sua salvezza si schierò con il popolo di Dio. E questa separazione è evidenziata dal fatto che il suo destino fu diverso proprio da quelli che vengono definiti nel nostro passo increduli. Il termine increduli qui significa, può identificare, indicare persone che rifiutano di credere, no? Com'è la parola increduli, ma anche persone che rifiutano di ubbidire. Quindi può essere benissimo anche tradotto questa parola, disubbidienti. E credo che questo appunto sia un interessante collegamento proprio con quello che ci viene detto in Giosuè nel racconto di Gerico. Perché loro... Il brano di Giosuè ci racconta che loro conoscevano la parola di Dio, la conoscevano la verità gli abitanti di Gerico. E come l'hanno conosciuta? Come l'ha conosciuta Rab, la verità? In Giosuè 2:9, quando lei nascose le spie, Rab disse queste parole, ascoltatele bene, io so che il Signore vi ha dato il paese, lo sapeva. Che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Perché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall'Egitto e quel che faceste ai due re degli Amorei di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Quindi, vedete, tutta la città conosceva la verità riguardo al patto con Dio, che Dio aveva fatto con Abramo, ma conosceva anche i fatti che avevano riguardato la liberazione del popolo d'Egitto. e come e di altre battaglie che poi aveva combattute. E quindi vediamo che tutti quanti, non solo Rab, ma tutti quanti hanno avuto la possibilità di avere fede. Questo è molto importante. Ma non vollero. Non vollero, rifiutarono deliberatamente la verità. E questa è l'incredulità. L'incredulità è rifiutare volontariamente la verità, pur conoscendola. E così la fede di Rab fu onorata. Questo è molto bello. Innanzitutto Dio la salvò miracolosamente dal giudizio che si abbatté sulla città. Vi leggo solamente questo versetto, perché è molto, molto bello, io lo trovo veramente bello. E questo versetto in Giosuè 2,15 ci dice che la sua casa, la casa di Rab, era addossata alle mura della città. Era addossata, attaccata, costruita sulle mura della città. Era il posto più pericoloso se le mura dovevano cadere, fossero cadute. Ma Dio preservò quella porzione di mura che comprendeva la sua casa. Caddero tutte le mura della città, tranne che quel pezzo di casa. E così Dio salvò, onorò la sua fede salvandola in modo miracoloso, ma anche appunto inserendola, come vediamo nel Nuovo Testamento, nella genealogia del Messia. E questo è il più grande onore che lei possa aver ricevuto. Infatti lei era la madre di Boaz, che poi divenne il marito di Ruth, e da cui discese, da tutte e due, il re Davide, che era l'antenato di Gesù. Quindi vedete, questa è la grazia. Questa è la grazia di Dio. La fede supera ogni pregiudizio, cari fratelli e sorelle. Dio vuole raggiungere i peccatori e vuole fargli sapere che non c'è nessun peccato tanto grande che lui non possa perdonare. Ora, io non conosco precisamente le difficoltà che voi state vivendo, conosco di alcuni, ma non precisamente di tutti, ma sono abbastanza sicuro che queste difficoltà rientrano in una di queste tre categorie che abbiamo visto. O sono ostacoli che la natura vi sta ponendo davanti, o sono persone che vi rendono la vita difficile, o è il vostro stesso peccato a rallentare il vostro cammino. Forse c'è una malattia, forse una condizione del nostro corpo per cui non c'è cura, la morte di qualcuno che abbiamo amato, una pandemia globale, possiamo immaginare, cose di cui noi non possiamo dare la colpa a nessuno, ma di cui ci sentiamo proprio assediati, possiamo dire, senza vedere una via di scampo. Oppure davanti a noi c'è l'ostacolo messo lì da altri esseri umani, da qualcuno che ci vuole fare del male. Sul posto di lavoro, in famiglia, a scuola, qualche persona che ci attacca con forza e che ci sembra ci possa anche addirittura distruggere, oppure è il nostro stesso peccato, come abbiamo detto, peccato che continua a tormentarci, a ricordarci quanto noi siamo indegni di stare alla presenza di Dio, a ostacolarci nell'impegno del nostro servizio. E forse diciamo a noi stessi, ma Dio non può volermi usare, perché io ho fatto questo, io ho fatto quello. Cari fratelli e sorelle, nessuna di queste cose, stiamo imparando, è troppo grande per Dio. Se Dio vuole, è capace di abbattere ogni ostacolo, che sia naturale, che sia umano o che sia provocato dal nostro peccato. Ma noi ci dobbiamo credere, noi dobbiamo mettere la nostra fiducia in questo Dio. Dobbiamo credere, come fecero gli israeliti o come fece Rab, che Dio è più grande di quello che ci ostacola e che è in grado di farci superare ciò che è insuperabile. E spesso pensiamo, vivrò appieno la mia vita cristiana con Dio appena queste difficoltà spariranno, no? E nel frattempo cosa facciamo? Aspettiamo, così la vita di molti di noi è una continua attesa, un'attesa che i problemi si risolvono e che le prove spariscano. Carissimi, io non vorrei deludervi, non voglio deludervi, ma queste cose non spariranno mai dalla nostra vita. L'unica cosa che noi possiamo fare oggi, davanti a tutte quelle cose che ci fanno proprio sentire in trappola, come abbiamo visto, e che sono fuori dal nostro controllo, è andare avanti per fede, camminare per fede, sapendo che tutte queste cose sono sotto il pieno controllo del nostro Dio. Ci stai credendo? Ci stai credendo? Quindi quali sono le caratteristiche di una fede trionfante? Innanzitutto abbiamo visto che supera ciò che è insuperabile, ai versetti 29 a 31. Ora vediamo che la fede trionfante vince ciò che è invincibile. Vince ciò che è invincibile. Versetti 32 fino alla prima parte del versetto 35. Leggiamo. Che dirò di più, l'autore dice, poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, di Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri, e ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro morti. Così l'autore, arrivato a questo punto, sente che sarebbe troppo lungo, possiamo dire, continuare la sua rassegna così dettagliata. Insomma, l'esperienza dei predicatori è proprio questa, che ci manca sempre il tempo. Abbiamo sempre così tanto materiale, ma il tempo è sempre poco, è il nostro nemico. E anche lui aveva questo tipo di problema. Così decide di velocizzare proprio la sua rassegna, e quindi cercheremo anche noi di farlo. E così vediamo al versetto 32, comincia a nominare grandi eroi della fede che sono tratti dal libro di Giudici e dal libro di Samuele. E badate, non lo fa in ordine cronologico, infatti cronologicamente, se andassimo a vedere proprio la cronologia, Barak viene prima di Gedeone, Jefte viene prima di Sansone, Samuele viene prima di Davide. Quindi l'autore qui non sta pensando strettamente in ordine cronologico, ma sta elencando questi personaggi a coppie, possiamo dire, dove il più importante viene nominato per primo. Quindi la caratteristica che li accomuna, tutti questi personaggi, riguarda la loro posizione di potere e di autorità nei confronti del popolo di Israele. Tutti erano guide politiche o guide spirituali del popolo di Israele. Infatti i primi quattro furono dei giudici. Davide fu un re, il più importante re di Israele, mentre Samuele è considerato nella Bibbia l'ultimo dei giudici e il primo dei profeti. E quindi tutti quanti loro hanno ricoperto un ruolo di guida per il popolo di Israele, o militare o spirituale. E Dio benedisse il popolo donando tramite loro delle vittorie contro nemici che sembravano invincibili. Loro ebbero tutte queste vittorie non perché furono degli abili strateghi militari, ma perché riposero la loro fede in chi? In Dio. Quindi l'accento non è sulla strategia, sulla capacità della battaglia, ma ancora una volta sulla fede. Quindi diamo un rapido sguardo a questo elenco. E prima di tutti viene nominato Gedeone. Fu il giudice incaricato da Dio di sconfiggere l'esercito madianita, un esercito enorme di 135.000 guerrieri. E Gedeone dovette combattere contro questo esercito così numeroso, e lui si presentò con 32.000 uomini. Questo era il massimo che lui poteva fare. Ma Dio gli disse no, Dio gli disse sono troppi, e quindi avrebbe dovuto fare una cernita. E tra quelli che avevano paura e quelli che avevano bevuto in certo modo, alla fine ne rimangono 300. Insomma, 300 uomini contro 135.000 guerrieri. Nessuno avrebbe mai affrontato in quel modo, nessuno sano di mente intendo, avrebbe affrontato in quel modo quell'esercito così potente e numeroso, a meno che, a meno che non fosse mosso dalla fede. Quello è un buon motivo per affrontare quell'esercito. Quindi la fede per trionfare non ha bisogno di speciali capacità, o di esperienza, o di strategia, ma unicamente della conoscenza di Dio. Questo è quello che ci sta ripetendo l'autore. La fede quindi trionfa su nemici che sembrano molto più forti di noi. E questo è quello che fece Gedeone. Ma vediamo che anche Barak ebbe questo tipo di fede. Anche lui dovette combattere contro una confederazione di popoli cananei e loro avevano 900 carri di ferro. E a quel tempo, se tu avevi 900 carri di ferro, eri veramente imbattibile. E Barak dovette affrontare l'esercito cananeo così forte con un esercito nettamente inferiore, composto da 10.000 fanti, che potevano essere facilmente sbaragliati. Ma Barak ebbe fede e così Dio gli concesse di vincere su nemici che sono molto più forti di lui. E così l'autore continua citando Sansone. Se leggiamo in Giudici 13:16, lui non sembra veramente essere un uomo di fede. Commise molti peccati nella sua vita, lo commisero anche gli altri dei peccati, ma per lui sembra proprio essere una costante. Era un litigioso, era un vendicativo, era disubbidiente ai genitori, era schiavo delle proprie pulsioni sessuali. Eppure Dio gli concesse molte vittorie. Molte vittorie, perché nonostante tutto, lui, dice l'autore, ebbe fede in Dio. In Giudici 13:5 ci dice che i suoi genitori furono avvisati prima della sua nascita che Dio avrebbe usato loro figlio per liberare il popolo di Israele dai Filistei. E sicuramente i suoi genitori avranno detto questo al loro figlio. Quindi lui sapeva che la sua forza, questa forza leggendaria di Sansone, la sua forza proveniva dal Signore. Per questo dopo ogni battaglia lui attribuiva la vittoria a Dio e non alla sua forza. E quindi vediamo che però la sua non fu sempre una storia di fede. Potremmo dire che la sua era una fede a intermittenza, a volte era spenta e a volte era accesa. Ma proprio alla fine della sua vita, non abbiamo tempo di leggerlo, però proprio alla fine della sua vita lui tornò ad avere fede in Dio. E così distrusse tutti i Filistei nel Tempio perché Dio gli aveva nuovamente ridonato la forza. Poi dopo di lui viene Jefte e anche lui fu un condottiero che Dio usò per vincere sui nemici di Israele. Ottenne la vittoria contro l'esercito ammonita perché si fidava di Dio, non perché contava su un esercito che potesse essere superiore ai suoi nemici. Poi viene Davide. La sua vita appunto è costellata di difficoltà e di grandi imprese per Dio. Sarebbe proprio impossibile per noi vederne tutte quante, ma ne ricordiamo proprio una, all'inizio della sua vita, la battaglia contro Golia per difendere l'onore di Dio e di Israele. E lui era poco più di un ragazzo, ci dice la Bibbia, mentre Golia era il campione dei Filistei, e infatti era alto 3 metri, insomma, Andrea, saresti un basso vicino a lui, e lui era protetto da una corazza che pesava all'incirca 60 kg e solo la punta della sua lancia ne pesava 7. Quindi, umanamente parlando, nessuno vorrebbe combattere contro di lui. Ma Davide non solo ebbe il coraggio, ma riuscì anche a sconfiggerlo perché contava su chi? Sull'aiuto di Dio, ci dice la parola. E questa è fede che trionfa su nemici invincibili. E così alla fine di questa lista abbiamo Samuele e i profeti, e tutti loro furono uomini di fede. Non affrontarono battaglie normali, non si lanciarono nella mischia di una guerra, ma loro affrontarono un altro tipo di battaglia, è quella dell'affermazione della verità all'interno del popolo di Dio. Loro dovettero alzarsi e dire la verità e denunciare con coraggio il peccato del popolo di Israele. E anche loro dovettero quindi affrontare nemici impossibili da vincere. Infatti si trovarono da soli, molto spesso, da soli contro tutta una nazione che era persa nell'idolatria e nell'immoralità. Ma ebbero il coraggio di testimoniare la verità. Perché? Perché erano convinti di essere dalla parte di Dio, e questo gli bastava, che Dio era con loro. Quindi la loro fede trionfò in mezzo ai loro nemici. E così l'autore fa questo elenco per dirci che Dio spesso benedice coloro che si fidano di Lui con risultati spettacolari, possiamo dire, e vittorie impossibili da credere. Nessuno di loro vinse per la grandezza del proprio esercito, per la strategia che adottò contro il nemico o per l'abilità della loro guida. Loro vinsero perché ebbero fede in Dio, solo per questo. Ora l'autore prosegue descrivendo quali furono le vittorie che ottennero per mezzo della loro fede. E al versetto 33 leggiamo che per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra e misero in fuga eserciti stranieri. E poi alla fine ci dice che ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. Quindi cosa fecero questi uomini o queste donne guidati dalla fede? Innanzitutto al versetto 33 ci dice che per fede conquistarono regni, e questo l'abbiamo già visto con i giudici e con Davide. Poi ci dice che per fede praticarono la giustizia, e questa è proprio un'espressione ebraica usata per indicare il modo in cui la giustizia veniva proprio promossa e sostenuta all'interno del popolo di Israele. Infatti durante il suo regno Davide lo fece, in Prima Cronache 18:14 è scritto che Davide regnò su tutto Israele facendo valere cosa? Il diritto e amministrando la giustizia a tutto il suo popolo. E Davide lo fece perché credeva in Dio, era animato da questa fiducia in Dio e ci credeva così tanto da vincere un nemico potentissimo. Proprio qual è questo nemico potentissimo? È la corruzione proprio dei luoghi di giustizia, che conosciamo molto bene. Quindi stiamo parlando di una fede incredibile, incredibile. E l'elenco prosegue dicendo che ottennero l'adempimento di promesse. E allora qui ci dobbiamo chiedere come, ma i patriarchi non ottennero la promessa, ma questi sì? E vi dico che qui non si sta riferendo alla stessa cosa. Qui usa il plurale promesse e rispetto a quello che abbiamo visto con i patriarchi e con quello che vedremo anche al versetto 39, usa il singolare, promesso. Adesso voglio solo evidenziare che sta parlando di due cose differenti. Ci sono promesse e ci sono cose, la promessa, possiamo dire. Quindi sta parlando qui nel nostro brano di promesse collegate a situazioni contingenti che quei personaggi stavano vivendo. Ad esempio, Dio disse a questi uomini, fai questo e io ti darò la vittoria. Loro ubbidirono, fecero come Dio aveva detto e ebbero la vittoria. La vittoria, quindi situazioni contingenti. Queste erano le promesse. L'autore quindi dice che chiusero le fauci dei leoni. A chi si riferisce a Sansone, ma si riferisce anche a Daniele. Daniele, vi ricordate come andate? Il re disse, adorerai me. Adorerai solo me? E Daniele disse no, adorerò solo Dio e andò a casa, aprì le finestre e cominciò ad adorare Dio in modo che tutti lo potessero vedere. Così lui fu catturato e gettato nella fossa dei leoni. E i leoni in quella situazione erano veramente dei nemici invincibili, no? Assolutamente sì, ma Daniele uscì vivo da quella situazione perché Dio lo protesse. Ascolta quello che dice Daniele 6:23. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita. Ascoltate il motivo, il perché. Perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Una fede incredibile, incredibile. Credeva veramente che Dio lo avrebbe protetto e Dio gli diede la vittoria. Poi il versetto 34 dice che alcuni spensero la violenza del fuoco, e qui si riferisce ai tre amici di Daniele che furono gettati nella fornace perché rifiutarono anche loro di adorare la statua del re e furono condannati a morte per la loro fede, ma furono incredibilmente liberati. E vi ricordate chi c'era con loro dentro la fornace? C'era Gesù. Gesù prima dell'incarnazione era con loro. Gesù al loro fianco ottennero la vittoria. Incredibile. Quindi l'autore prosegue, e non abbiamo proprio tempo per vederli tutti, dicendo che scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. E così anche al versetto 35 lui arriva veramente all'apice di questa descrizione, di questa fede vittoriosa, possiamo dire. Qual è? È il momento in cui Dio vince su cosa? Sulla morte, e resuscita una persona. Dio l'ha fatto con il figlio della vedova, vi ricordate, in prima, la vedova di Sarepta, in prima re 17:8, e poi con il figlio della donna sunamita, in seconda re 4:18. E quindi la vittoria sulla morte è la vittoria più grande che Dio possa concedere a chi ha fede. E così lo Spirito Santo usa questo elenco per far comprendere a questi ebrei che per quanta opposizione loro potessero incontrare, Dio è capace di garantire la vittoria a chi ha fede in Lui e nella Sua parola. E lo stesso è vero anche per noi, cari fratelli e sorelle. E sono certo che molti potrebbero testimoniare delle grandi vittorie che Dio ha concesso loro in seguito alla loro ubbidienza, ubbidienza mossa dalla fede. E quindi le vittorie sui nemici invincibili sono vittorie di chi? Non nostre, ma sono vittorie di Dio, vittorie della Sua potenza in nostro favore. Quindi abbiamo detto che la fede è trionfante, e per essere tale supera ciò che è insuperabile e vince su ciò che è invincibile, ma soprattutto, come vedremo adesso nella seconda parte del versetto 35 fino al versetto 38, sopporta ciò che è insopportabile. Sopporta ciò che è insopportabile. La fede trionfante, badate bene, non solo supera ostacoli o vince sui nemici, ma soprattutto sopporta grandi sofferenze. Alcuni vincono e trionfano, e altri invece cosa fanno? Soffrono. Perché? Verrebbe da pensare che non sia giusto, no? Vorremmo tutti sempre vincere, non è vero? Dipende forse dal tipo di fede che abbiamo? No, no, perché anche qui noi vediamo uomini e donne di fede. Ma da cosa dipende allora? Se dobbiamo vincere o dobbiamo soffrire, dipende dal piano di Dio che ha per ognuno di noi, cari fratelli e sorelle. Per alcuni di noi Dio ha progettato degli ostacoli da superare, per altri delle battaglie da vincere, per altri ancora ha progettato cosa? Sofferenze da sopportare. Quindi come in un crescendo, in un punto, diciamo, che arriva sempre più in alto, noi arriviamo verso la fine. Così, mentre ci avviciniamo alla conclusione, l'autore ci mostra il punto più alto del trionfo della fede. È grande, sì, la fede che vince e che supera ostacoli, ma è ancora più grande la fede che riesce a sopportare sofferenze. Chi ha fede è pronto a dire, come i tre amici di Daniele che abbiamo citato prima, Sadrach, Mesach e Abednego, in Daniele 3:17-18, il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci, ce l'ha veramente, e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Però badate cosa dicono: anche se questo non accadesse, e quindi noi diciamo, anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi. Quindi loro hanno detto: o Dio ci darà la vittoria, oppure ci darà la forza per sopportare le conseguenze della nostra ubbidienza. Quindi qui c'è davvero l'apice di una fede trionfante. E sentiamo così spesso, cari fratelli e sorelle, frasi molto superficiali di persone che dicono: oh, Dio ti darà la soluzione a tutti i tuoi problemi. perché ha un piano meraviglioso per te. Ma attenzione, attenzione, perché molto più spesso il piano che Lui ha in mente per noi è insegnarci a sopportare la sofferenza in cui noi ci troviamo. Questo potrebbe essere. Quindi nella seconda parte del versetto 35 leggiamo che altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione. E il verbo torturati è un tipo di tortura effettuato tramite uno strumento specifico che veniva chiamato timpano. Era uno strumento a forma di ruota su cui i criminali venivano tesi proprio come delle pelli e poi venivano colpiti con delle frustate. E ci sono alcuni credenti proprio che furono torturati in questo modo, pur avendo avuto la possibilità, dice l'autore, di essere rilasciati. Come? A patto che loro avrebbero rinnegato la loro fede. Ma loro perseverarono, dice l'autore, accettando quel tipo di tortura. Quindi questa è fede che trionfa perché sopporta ciò che non può essere sopportato. Cosa diede loro la forza di sopportare senza rinnegare la fede? Guardate al versetto 35, nella seconda parte, per ottenere una risurrezione migliore. Avevano la mente, guardate bene, avevano la mente rivolta ad un glorioso futuro con Dio. Questo è quello che loro avevano nella loro mente. E questo fu ciò che permise loro di sopportare sofferenze altrimenti insopportabili. Perseverarono attendendo una risurrezione migliore. Allora, migliore da cosa? Rispetto a cosa? Migliore rispetto alla risurrezione biologica di cui abbiamo appena letto nella prima parte del versetto 35. Quella risurrezione, per quanto straordinaria, fu limitata, cari fratelli e sorelle, perché le persone che risuscitarono, poi dopo, cosa hanno fatto? Sono morte anche loro. Sono morte anche loro. Ma loro, questi eroi, hanno sopportato le sofferenze perché attendevano una risurrezione eterna, completa e spirituale. Per questo è migliore. È migliore. E chi ha in mente qui l'autore? Nella scrittura non troviamo figure o personaggi che sono compatibili con questa descrizione, ma forse possiamo trovarle nella storia ebraica. Forse l'autore sta pensando proprio a questo. Infatti possiamo riconoscere due eventi che sono accaduti durante il regno del terrore del malvagio Antioco Epifane. Forse alcuni di voi l'hanno conosciuto. Stiamo parlando di un periodo che è a cavallo tra l'Antico e il Nuovo Testamento ed erano storie che erano molto conosciute ai giudei. Nel primo, un vecchio insegnante della legge che si chiamava Eleazar fu costretto ad aprire la bocca per mangiare carne di maiale, ma si rifiutò e venne frustato proprio su quel timpano. Nel secondo, i sette figli di una donna vennero torturati e uccisi davanti a lei per essersi rifiutati di mangiare carne di maiali. E uno di essi, prima di morire, disse che era contento di morire nell'attesa della sua risurrezione. Quindi lui aveva questo concetto, questa idea che lui sarebbe risorto e che quella risurrezione sarebbe stata migliore. Quindi non possiamo essere certi di queste attribuzioni, ma sono comunque testimonianze di questa prospettiva eterna che animava chi credeva in Dio, già prima della venuta di Cristo. Ora vediamo come continua l'autore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Quindi sta dicendo che alcuni furono maltrattati a causa della loro fede. Poi il versetto 37 ci mostra che alcuni per la fede soffrirono fino alla morte. Furono lapidati, come Zaccaria, altri segati, e qui la tradizione ebraica ci dice che si sta riferendo a Isaia, che fu ucciso da Manasse, mentre altri ancora furono uccisi di spada. Quindi la fede ha trionfato perché davanti anche alla morte non hanno rinnegato la verità, pur avendo la possibilità di farlo. Non lo hanno fatto e quindi furono trattati anche come reietti del mondo. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, dice l'autore, bisognosi, afflitti, maltrattati, e di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Quindi furono tutti trattati come gente indegna di essere in questo mondo. Ma vedi, la cosa veramente interessante è che fu il contrario, e ce lo dice proprio lo Spirito Santo in questo brano. È il mondo a non essere degno di averli avuti. E guardate, le cose non sono cambiate. Ci sono anche oggi credenti che sopportano dal mondo ogni tipo di sofferenza e che lo fanno per amore di Dio e della verità. E lo Spirito Santo ci dice espressamente che il mondo, perseguitando i figli di Dio, dimostra in ogni tempo di non essere degno di ricevere la testimonianza di questi santi. E sapete, noi dovremmo vivere in un modo tale che si possa dire che il mondo non è degno di noi. Il mondo non è degno di noi. E quindi stiamo vivendo così anche noi? Stiamo vivendo? E così andiamo avanti perché siamo arrivati anche noi ad aver quasi concluso il nostro tempo. Quindi ricapitolando, stiamo vedendo il trionfo della fede. Abbiamo visto che la fede si dimostra trionfante su tutto e su tutti quando supera ciò che è insuperabile. Vince su ciò che è invincibile, sopporta l'insopportabile, come adesso vedremo ai versetti 39 e 40, quando raggiunge ciò che è raggiungibile. E cos'è questa cosa irraggiungibile, umanamente parlando? La perfezione, la perfezione. Leggiamo questi versetti. Tutti costoro, cioè tutti gli uomini, tutte le donne che sono vissute da Abele fino al tempo dei profeti, quindi possiamo immaginare fino al tempo di Giovanni Battista, pur avendo buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Quindi tutti loro, pur avendo vissuto per fede, non ottennero ciò che era stato promesso. E come abbiamo sottolineato in precedenza, l'autore sta pensando non a promesse contingenti, alla situazione in cui sono vissuti quegli uomini, ma da una promessa specifica. Quindi di quale promessa sta parlando? La promessa, secondo il contesto della nostra lettera, di una redenzione totale e completa che si poteva sperimentare solamente con la venuta del Messia e solamente con l'inaugurazione del nuovo patto. Questa è la perfezione di cui parla l'autore, qui e in tutta la lettera. Quindi abbiamo visto che questa perfezione non poteva essere ottenuta tramite l'antico patto, perché la legge e il rispetto delle norme sacrificali, possiamo dire, non potevano portare colui che credeva direttamente dove? Alla presenza di Dio. E questo ti ricordi, l'abbiamo visto al capitolo 7, versetti da 11 a 19. Quindi essi, tutti costoro, tutti i credenti dell'Antico Testamento dovettero aspettare l'arrivo di chi? L'arrivo del Messia che avrebbe introdotto con la sua morte e la sua resurrezione cosa? La perfezione. La perfezione. Solamente per mezzo del nuovo patto tutti i credenti, quelli vissuti prima di Cristo e quelli vissuti dopo, sperimentano la perfezione nella loro posizione davanti a Dio. Lo abbiamo visto, ma in futuro sia noi che loro godremo in modo completo la perfezione della redenzione del nostro corpo quando Cristo tornerà sulla terra. In quel momento meraviglioso i credenti vissuti sotto il vecchio patto saranno resi veramente perfetti assieme a noi credenti che viviamo sotto il nuovo patto. Quello sarà il momento in cui la fede trionferà definitivamente su tutti e su tutto, sul peccato, sulla morte, sul mondo e sulle sofferenze. Preghiamo. Caro Padre, vogliamo ringraziarti, anche se abbiamo visto in superficie queste descrizioni, queste illustrazioni, Signore, confidiamo che lo Spirito Santo possa aver parlato, Signore, ai cuori di tutti noi e ci abbia spinto ancora una volta a perseguire Te, a seguire Te, a camminare con te nella perseveranza, in modo da possedere una fede che trionfa su ogni nemico, Signore. Grazie, caro Padre, perché se noi viviamo per fede, noi vivremo lo stesso tipo di trionfo che sperimentarono questi uomini e queste donne. Alcuni di noi forse vinceranno, supereranno ostacoli, forse altri di noi trionferanno sopportando la prova. Ma tutti quanti noi, caro Padre, vinceremo e trionferemo perché saremo alla Tua presenza e godremo questa perfetta redenzione che Tu ci hai promesso nella Tua parola. Ti preghiamo, Signore, che se qualcuno ancora non ha creduto in Te, lo Spirito Santo possa aver parlato al suo cuore e possa averlo spinto a credere in Cristo. E così anche lui potrà trionfare. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen.